Wiki Radio. Il quartetto Cetra raccontato da Enrico De Angelis.
Il 27 maggio 1940 debuttava al Teatro Valli di Roma, quando era ancora ben vivo e vegeto, il cosiddetto quartetto Ege, sul modello dell'acrobatica vocalità dei celebri Mills Brothers. Ci si chiederà quale sia l'importanza storica di questo avvenimento, ma sicuramente la cosa sarà più chiara se diremo che quello era l'embrione del futuro quartetto Cetra, una delle realtà più valorose, popolari e amate dello spettacolo italiano. I Cetra sono stati la musica del nostro paese per mezzo secolo e con la musica sono stati capaci di rappresentare la storia di tutti noi, seguendola passo passo, percorrendola lungo vari filoni, alludendo mille episodi grandi e piccoli, riferendosi ai più diversi aspetti della vita comune, anche con un senso della nostalgia, che però non è mai depressivo, mai sconfortato, ma sempre corretto dall'ironia e dalla leggerezza. Con acutezza, garbo, eleganza e soprattutto humor, hanno usato la canzone per parlare di memorie collettive, vezzi di costume, modelli culturali, problematiche sociali, di letteratura, di cinema, di televisione, di mass media, di sport, di infanzia, di femminilità, un ruolo a suo modo politico, nel senso più elevato del termine, inteso come rappresentazione ragionata e critica del nostro tempo, inventandosi storie e personaggi, sì, ma procedendo paralleli agli accadimenti reali, magari ricavandoli da notizie di giornale e quasi sempre col sorriso sulle labbra. Si erano chiamati Ege mettendo insieme le iniziali dei nomi o dei cognomi dei componenti: Enrico Gentile, Tata Giacobetti, Jacopo Iacomelli e Enrico De Angelis. Nessuna parentela quest'ultimo con chi vi sta parlando. Lui era il figlio del grande attore e doppiatore Gualtiero De Angelis. Ma a Iacomelli subentra subito Virgilio Savona. L'acronimo non funziona più e il gruppo prende il nome di Quartetto Cetra, ispirandosi all'antico strumento greco a quattro corde, così come loro erano quattro voci. Il fatto che esistesse la casa discografica Cetra non fu un problema, anzi era una consociata dell'Eyar, la RAI dell'epoca, e il quartetto cominciò a incidere dischi proprio per la Cetra. Virgilio Savona era un promettente pianista, innamorato di Stravinsky, di Malipiero, di Hindemith, di Britten, nonché di George Gershwin. Fu la scoperta di Gershwin, racconterà, ad avvicinarmi al jazz. Fu lo spartito della Rapsodia in blu a rivelarmi il segreto del cosiddetto sincopato, il gusto di un particolare tipo di fraseggio e armonizzazione. Una delle primissime canzoni che preparano è Mr. Paganini, pezzo swing di un ebreo americano, nella versione italiana di Age, che diventa la leggenda di Radamés. Ma era il 1941 e i quattro devono nascondere l'autore originale firmando con un nome italiano, perché il fascismo non consentiva quello di un autore straniero. E quando presentano il provino a Leyer, la risposta è: «Ma cari ragazzi, voi fate troppo jazz, il jazz è una barbarie». Sentite cosa scrisse il critico del periodico La Fiamma Repubblicana, sarebbe meglio dire Repubblichina, perché qui la Repubblica di cui si parla è quella di Salò, a proposito di uno spettacolo dei Cetra con Gorny Kramer e Natalino Otto. Lo leggo perché è veramente interessante. Il critico dice: «Ho assistito in parte allo spettacolo di Kramer, in parte perché schifato sono scappato via quando un subisso di applausi ha salutato il finale di una canzone scema cantata da un altro idolo di una folla di smidollati e gagarelli, pensando a quanti calci e quanti sganassoni vanno sprecati. Queste indecenze non dovrebbero essere più ammesse e non è giusto che si prenda in giro per due ore un pubblico che ha pagato per vedere i contorcimenti e i balbettii di quattro invasati davanti al microfono, lo scornacchiare di un'orchestra da negri che rintrona e assorda con una musica che nessuno capisce, ma che alcuni purtroppo applaudono. Oggi non c'è posto per simile roba, degna solo di anglosassoni ubriachi. Spettacolo di varietà non significa esibizione di aberrazioni negroidi, di balbettii americani, ma deve essere spettacolo di varietà italiano, per applaudire una nostra bella canzone, una nostra buona orchestra, un nostro buon cantante o una nostra canzonettista che agiscono all'italiana, con cuore italiano, con sentimenti italiani, per un popolo italiano, per un popolo che niente attende dagli angloamericani e che li odia a morte». Ecco, questo era il clima in cui il quartetto Cetra comincia temerariamente a muoversi.
«Gentili signore e signori, vogliamo narrare di questa sera una favola, o meglio, una storia di tempi ormai remoti. Tempi in cui il duello risolveva al primo o all'ultimo sangue le intricate vicende d'amore di dame, damigelle e cavaliere.
Bravo, giusto appunto.
Esatto.
Cilindro.
Il visconte di Castelfambrone,
cui Buglione fu antenat, ha sfidato il conte di Lomanto e dir quanto gli ha gettat.
L'altra sera al bal dell'ambasciata,
ah, sì? Con l'amata lo trovò, uno sguardo e due perfetti inchini, e i padrini gli mandò. Fu dello scandalo ogni salotto di Ciarlecchio,
parola
subito e
parola
la donna oggetto di quell'attenzione, una canzone dall'annunzio meritò.
Nell'ottobre dell'87,
alle 7 del mattino, due carrozze si fermaron presso a un cipresso di un giardino.
Ecco tosto scendere il visconte,
posce il conte di Loman, sulle labbra noi il sorriso errante
e anche sprezzante.
Minga tanto!
Ecco i padrini venir dal sentiero, cilindro nero, viso severo, contati i passi due crudi avversari, ad armi pari si batterono la perla azzù.
In guardia visconte, difendetevi.
Un'altra delle loro prime canzoni, ancora del 41, gli è fornita da due grandi autori radiofonici, Riccardo Morbelli e Angelo Nizza, il Visconte di Castelfambrone. Una mazurka imbastita sulla musica di un'operetta ottocentesca, già rielaborato qualche anno prima per il popolarissimo programma radiofonico I Quattro Moschettieri, con un buffo testo che mette garbatamente alla berlina tutto un antiquato mondo aristocratico, culminante nel rito del duello.
Sono stato colpito qui tra la quinta e la sesta costola, ferita penetrante in cavità con prognosi riservata.
Muore!
Veterinario! Un dottore!
Questo comparve su per le gazzette.
Si rivela subito qui la vocazione teatrale del quartetto, perché la canzone ben si prestava a interventi parlati e movimenti scenici. In teatro era mimata con tanto di smoking, cilindro in testa e bastoni, tutto preso a nolo. Nel 1947 esce dal gruppo anche De Angelis ed entra Lucia Mannucci, quindi Felice Chiusano al posto di Gentile. La Mannucci, fino ad allora apprezzata cantante solista, era diventata da poco la moglie di Savona, ma pian piano verrà percepita, se mi si passa la metafora, come la moglie dei Cetra. Per tutta la carriera del quartetto, gli altri tre sembreranno sempre starle attorno spasimando teatralmente per lei. Fra loro Lucia troneggia sempre, elegantissima e disinvolta al tempo stesso. Quanto a vocalità, pensate che Mina dichiarerà: il mio punto di riferimento per molti anni, il mio modello, è stato Lucia Mannucci. Ed è proprio con l'arrivo di Lucia che diventa possibile anche la costruzione di scenette teatrali sempre più articolate. Caratteristica del quartetto Cetra non è solo quella di eseguire delle canzoni secondo quel pur complesso stile polifonico, ma anche di sceneggiarle. E la centrale presenza femminile di Lucia è un elemento chiave, maturo fin dall'esordio. In fondo è qualcosa che 30 anni dopo sarà chiamato teatro canzone. Vero teatro, dai tempi di recitazione assolutamente perfetti. Per tutti gli anni 50, poi, palestra superlativa per la loro crescita teatrale musicale, come per tanti altri artisti, è stata la rivista e la commedia musicale alla Garinei Giovannini, con un occhio al musical americano, ma poi formatasi inconfondibilmente come genere tutto italiano. Ricordiamo per i Cetra un capolavoro tratto dalla rivista Gran Baraonda del 1952, In un palco della Scala. Praticamente un'intera commedia musicale in 4 minuti e mezzo.
Quel Verdi è sempre un titano.
Ma è vero che scrive tuttora?
Da più di un anno lavora rinchiuso all'albergo Milano.
Oh, che uomo!
Che timbra!
Che mente!
Ma dica piuttosto, che cuore! L'ha inteso lei il trovatore?
Un po' di silenzio, tenente.
Celeste Ida,
oh, bella figlia dell'amore,
Aria.
Quel Verdi è sempre un titano!
Però mi si dice un gran bene di un tale! Oh, non mi so che né il nome!
Sarà quel toscano, eh?
Piccini! No. Puccini, che mente!
È un tale che butta giù accordi per conto di Giulio Ricordi!
Un po' di silenzio, tenente!
Un bel di vedremo!
E passano le stagioni, si cambia il cartellone!
E quanta musica la Scala!
Fedora, Lorelai, Mascagni e Zandonai.
E il valzer, ecco il valzer, anche il valzer, Stradio.
Ma poi...
parliamo dell'americano a Parì,
che Toscanini ci portò. Lui stette qualche giorno e subito in America tornò.
Ma il palco resta sempre.
Un secolo di vita del celebre teatro lirico, fotografato in una suite musicalmente, ritmicamente movimentata, che cita Verdi, Mascagni, Puccini, e dove appunto Gershwin è già trattato come un classico. Il giorno dopo la prima di questa rivista, un critico scrisse: superiore a ogni elogio il quartetto Cetra. Del loro in un palco della Scala si parlerà per molto tempo ancora. Infatti è quello che stiamo ancora adesso facendo.
Per ascoltare gli autori, audaci e innovatori, ritorna sempre al palco della Scala.
Trovandosi nella commedia musicale a contatto con maestri come Gorny Kramer, i Cetra possono poi sviluppare sempre di più un gusto musicale sopraffino, per lo più virato a swing. Tanta era la loro abilità vocale che nel corso del tempo si divertirono ad eseguire degli esercizi di stile, cantando tranquillamente alla maniera di altri gruppi vocali internazionali, non solo i Mills Brothers, ma anche i Golden Gate, i Platters, i Double Six, i Minstrels, persino i Beatles. Si tenga conto che in quei primi anni del dopoguerra il mito dell'America era ancora tutto in positivo. Nel 1951, per esempio, il quartetto fa propria una canzone di Lelio Lutazzi, Vecchia America, riempendola di gag recitate, citazioni eterogenee, cambi di ritmo, dal ragtime al country, dal Dixieland al terzinato. Ma attenzione, non mancò nella creatività di Savona anche una vena melodica, dolcissima. Pensiamo ai Ricordi della Sera, con quel folgorante incipit, è scesa malinconica la sera, un classico della canzone italiana, consacrato anche da Mina. Tra l'altro i Cetra hanno anche usato la musica e la canzone proprio per parlare di musica e di canzone. La canzone che racconta se stessa, il jazz, la stessa vita artistica del quartetto, un filone che non si fermerà mai. Dagli anni 40 e 50, basta scorrere i titoli, ve ne dico alcuni: Al nonno piace il bebop, Amico Bing non piangere, Il fonografo a tromba, L'angelo del Mississippi, I vecchi motivi, La vera storia del jazz, Se il jazz fosse nato a Roma, Gli appassionati dell'Hot Club, Piedi grotta a Broadway. Ecco, da allora fino alla fine, alla metà degli anni 80, quando con una serie di nuove sorprendenti canzoni hanno ripercorso su disco e in TV l'intera propria storia personale. Meta canzone, non solo attraverso i testi. Ingegnosamente si sono sempre appropriati dei ritmi in voga, delle mode musicali del momento, anche con un pizzico di furbizia, certamente riscattata dall'ironia. Nessun artista in Italia ha mai saputo offrire lo spettacolo dello spettacolo in maniera così sistematica e sottile, specchiando il proprio mondo nel proprio repertorio, compresi se stessi, addirittura personalmente, uno ad uno. Con gli anni 50 e 60 sarà la televisione a veicolare tutto ciò, quella televisione in quel bellissimo bianco e nero, lucido e limpido che ha contrassegnato anche tanto cinema del dopoguerra. Strepitosa era la cura con cui i Cetra preparavano e realizzavano ogni apparizione televisiva. Lo studio preliminare di ogni singolo numero era tale da non permettere un minimo sgarro, per esempio nel perfetto equilibrio tra loro quattro. Non c'è mai una caduta, un attimo di vuoto, un'occasione persa. Ogni infinitesimo istante è pieno, ha una logica, un contenuto, è meditato e scelto. Mi ricordo che chiacchierando con Virgilio Savona a casa sua, ad ogni brano passato in TV che si citava, Virgilio apriva un armadio e tirava fuori una cartellina azzurra dove dentro c'erano tutte le informazioni possibili riguardo quel passaggio. La partitura, la sceneggiatura, persino in qualche caso il disegno della scenografia che lui stesso ideava. Su ciascun brano Virgilio lavorava almeno una settimana.
E con l'incoscienza propria dei cantautorini, il piccolo Paoligino si avventurò nel bosco musicale. E cammina, 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 a un certo punto incontrò il feroce lupo Claudio Villa.
E tipi tipi tiffo sor Califfo, mentre gli altri cantautor ai ai son mezzi cani. E tipi tipi taffo, se li acchiaffo me ne faccio un sol boccon, so il re della canzone. Dov'hai bel bambino? Cos'hai in quel panierino?
Ci porto tutte le mie canzoncine da regalare alla mia nonnina.
Ah, Bravo, perché alla tua età già scrivi canzoni?
E perché tu non le scrivi?
Senti un po', sicché vai da tu nonna e non abiti da tu nonna, sempre in quella vecchia soffitta vicino al mare?
No!
Ora non abita più là.
E non abita?
Tutto è cambiato, non abita più là. Ora una casa bellissima, bellissima come vuoi tu.
E va bene cantautorino, va pure, va da tu nonna.
Vocazione teatrale e vocazione umoristica producono insieme qualcosa che col quartetto Cetra addirittura precorre il cabaret moderno, che sia nonsense, che sia polemica di costume. In particolare l'ironia genera la parodia, campo per eccellenza del quartetto Cetra. La parodia musicale gode di una lunga tradizione in Italia, specie a livello di canzone popolare o politica. Il quartetto Cetra ne fa una bandiera e ne diventa, soprattutto in TV, il principale campione nell'ambito della musica leggera del secondo Novecento. L'opera da 3 soldi in 6 minuti, un tango degli anni 20 come Amedia Lutz che diventa la canzone di Fantomas, eccetera, eccetera. Ed è proprio a questo proposito che dobbiamo introdurre il singolare rapporto dei Cetra col Festival di Sanremo. Se c'era qualcosa di lontano dalle logiche festivaliere, è il quartetto Cetra. Per loro l'approccio alle melense canzoni di Sanremo è stato subito l'unico possibile, l'ironia. Le canzoni, smoking e manine sul cuore che si vedevano sul palco del Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo, attraverso di loro ci tornavano depurate, asciugate, messe sotto spirito. Tant'è vero che dopo il primo colpo i 4 a Sanremo non si sono più visti. Succede che alla loro prima e appunto ultima partecipazione gli vengono assegnate canzoni come Arriva il direttore, Aveva un bavero, Piripicchio e Piripicchia, Cirillino C. Di fronte a simili vette il quartetto pensa bene di scherzarci sopra. Cos'altro poteva fare con queste cose? Spiegherà Virgilio Savona. Ci sembravano più adatte a un coretto di bambini della scuola materna che non al Festival della Canzone Italiana. Non si sapeva ancora che il festival è sacro e intoccabile. Da allora in poi non vi metteranno più piede. Ma noi abbiamo guadagnato un filone d'oro del quartetto, quello delle canzoni canzonate, degli sfottò, rivolti particolarmente al repertorio sanremese, appunto, dal quale hanno attinto negli anni decine di esempi.
Perché il Cirillo, che fu Cirillo di noi Cirilli, si è sviluppato, si è fidanzato o si è sposato.
Ed ora è il padre di un bel bambino che è tutto sprilli.
Cirillino C, Cirillino C.
Ma una mattina il bimbo cadde dal seggiolone
e un ricciolino spuntò pian piano sul suo testone.
Prima lui strillò, dopo protestò.
E la sua protesta per 30 notti durò.
Cirillino C, Cirillin, Cirillino C, Cirillin.
Con quel ricciolino sei così carino, ma il pazzino mi fai no pedì.
Cirillino C, Cirillin, Cirillino C, Cirillin.
Con la tua mammina, col tuo paparino non si fa così.
Dimmi come stai, dimmi.
Dopo quella prima e unica esperienza al festival nel 1954, sempre a Sanremo, nel 57, per esempio, i Cetra pescano, è caso di dirlo, Le Trote Blu, una canzone talmente fatua che l'idea comica fu quella di applicarle una velleitaria e improbabile veste classica, innalzandola al rango di melodramma, di opera mozartiana in forma concertante, scimmiottando il canto impostato e il birignò dei cantanti lirici con recitativi, trilli, gorgheggi e cavatine. La presa in giro era esilarante, nonché coraggiosa, perché è indirizzata a cantanti lirici veri, con tanto, se non di nome, di cognome, appena appena storpiato: il soprano Anna Muffa, i tenori Toni Del Manico e Tito Schifa, il basso Nicola Rossi Lomeni. Oppure, Festival di Sanremo 1960. Il grande duello è tra Libero di Modugno e Romantica di Raschel. Vince quest'ultima. E i Cetra se ne appropriano subito a modo loro, per esempio contaminando la melodiosità sentimentalistica e appunto romantica della canzone, infiltrando una serie di cambi di ritmo e frammenti completamente strani, da Tequila al finale rossiniano, ma in particolare citando, con ironia al quadrato, la stessa canzone rivale Libero.
Tu sei romantica, amarti un po' di vivere, nella semplicità, nell'irrealtà, da 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 da.
Perché romantica, capricciosa, garibaldina, trullalla. Perché romantica, perché romantica, perché romantica, 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 romantica. Geppina, Geppi,
sì,
la tua voce. Geppina, Geppi,
sì,
la tua luce.
Sei tanto strana, ma tu mi piaci.
Mi piaci, piaci, piaci tanto così.
Geppi, Geppi, yes,
I love you.
Geppi, Geppi, oui,
pour toujours.
Geppi, Geppi, ja,
ich liebe dich.
Geppi, 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 voglio te.
La parodia sanremese per eccellenza però è Musetto, un capolavoro. Qui il caso è diverso, più spregiudicato, perché Musetto, presentata a Festa di Sanremo del 56 da Domenico Modugno, ma solo come autore, non è una canzone di per sé ridicola o involontariamente comica, è pur sempre una bella canzone. E dunque la manipolazione è ancora più azzardata e ancora più sorprendente negli esiti. Parodia sui generis, contemporaneamente ironica e affettuosa. Musetto ne esce tutt'altro che sminuita, anzi valorizzata rispetto dell'ironia, diventa un grande successo, entra stabilmente nel loro repertorio e Modugno non si stancherà mai di ringraziarli per la provvidenziale burla. Sviluppando sempre di più questa inclinazione, a partire dal 1961, per la serie televisiva Giardino d'Inverno e le prime serie di Studio 1, i Cetra non presentano più solo canzoni tout court, per quanto sceneggiate o parodiate, ma veri e propri sketch musicali in cui l'azione mimica è quasi preminente. Dirà Savona: diamo il via a un genere che non sappiamo noi stessi definire e che riteniamo di non ereditare da nessuno. E così, nel 1963, il grande Antonello Falqui convoca il quartetto e gli commissiona delle parodie di oltre un'ora ciascuna, da comporre coi cosiddetti centoni, montaggi di frammenti di decine di note canzoni parodiate, con abbondante contorno di attori, cantanti e ballerini di fama, e poi 70 comparse, 40 professori d'orchestra, 90 tecnici. Ogni puntata sarà ispirata a una celebre opera letteraria, il Conte di Montecristo, l'Odissea, i Tre Moschettieri, Via col Vento, eccetera, eccetera. I quattro stentano a crederci. Ma da Milano Virgilio Savona parte per Roma con due valigie cariche di 3.000 spartiti e nasce Biblioteca di Studio 1, un vero caposaldo nella storia non solo del Quartetto Cetra, ma dell'intera televisione italiana.
Non arrostire quando ti guardo, io sono Riccardo, io sono il tuo re, io son tornato dalla crociata, ue ue che sudata, mi voglio sciacquare. Riccardo cuor di leone, vederti quale emozione,
sì?
Io devo subito illustrarti la situazione. Al di là del ponte levato io, tuo fratello,
mio fratello,
volteggiando sta come un avvolto io, nel castel,
nel castel,
raccontando che tu sei defunto, vuol prenderti il trono, nel castel,
mio fratello,
proprio tuo fratello.
Oh, che bel fratello marrone! A scoprir che cosa fa.
Corro nel castello Marcondido di Rondella.
Prendi questo anello e mia figlia capirà.
Ma non abbiamo ancora parlato di un filone seminale che il Quartetto Cetra ha esplorato in maniera massiccia, costante e innovativa. La canzone per l'infanzia. Praticato fin da subito, con intelligenza e senza retorica. Dal doppiaggio delle canzoni nei film disneyani degli anni 40 alle cosiddette fiabe ritmiche uscite ancora su 78 giri, fino ai magnifici lavori anni 70 e 80 della coppia Savona-Mannucci, soprattutto su testi di Rodari, tanto che il maestro Luciano Berio commissionerà a Savona per il Maggio Musicale Fiorentino un grande spettacolo per ragazzi, l'opera delle Filastrocche, sempre su versi di Rodari. C'è forse un paradosso che spiega questa continuità. Da una parte le canzoni per bambini del Quartetto Cetra sono assolutamente anche canzoni per gli adulti. Dall'altra, quasi tutte le canzoni per adulti, se così possiamo chiamarle, sono benissimo fruibili pure dai bambini. Non sono cose da zecchino d'oro, Non a caso allo Zecchino una loro canzone, una canzone pacifista, sarà rifiutata. Non cioè in stile Musini e Treccine, per usare un'espressione di Savona stesso. Queste canzoni del quartetto Cetra, parafrasando uno storico libro, si mettono dalla parte dei bambini. Li rispettano, non li prevaricano, né li coccolano. Stimolano in loro la riflessione, il senso critico, senza farsi influenzare dalla prospettiva degli adulti. Ma al tempo stesso i Cetra divertono. La loro non è mai un'operazione direttamente e strettamente didattica o pedagogica, o almeno non solo. Il divertimento c'è, l'evasione c'è, ma non è fine a se stessa.
Anche i grandi a scuola vanno, tutti i giorni di tutto l'anno. Una scuola senza banchi, senza grembiuli, né fiocchi bianchi. E che problemi quei poveretti a risolvere sono costretti. In questo stipendio fateci stare, vitto, alloggio e un po' di mare. La lezione è un vero guaio, studiate il conto del calzolaio. Che mal di testa il compito in classe, c'è l'esattore, pagate le tasse.
In questo vivaio la madre è indubbiamente nella vecchia fattoria. Un brano che curiosamente ha fatto il giro del mondo proprio nella versione dei Cetra, anche se l'originale è una vecchia ballata popolare irlandese esportata in America dai primi immigrati sul finire dell'Ottocento, che Tata Giacobetti scoprì per caso al mercatino di Porta Portese a Roma su un disco di Nat King Cole. È un'idea che questa che risale al 1949. I quattro vi aggiungono un inciso che nella musica originale non c'era. Scrivono un testo simile solo in parte a quello inglese. Arrangiano il pezzo salendo di un semitono all'attacco di ogni strofa e si producono a modo loro nei versacci che conosciamo tutti. Virgilio raglia e riproduce la tromba del trattore, Felice miagola, Tata grugnisce, Lucia abbaia e bela, ma con che grazia. E fra i tanti fruibili dai ragazzi mi piace segnalare Conosco un cowboy, perché si tratta di un cowboy amico dei Sioux, a conferma della vocazione antirazzista che ha sempre caratterizzato il quartetto. E questo titolo mi dà modo di ricordare come la strada del Far West sia stata percorsa spesso dai Cetra, anche a teatro, a cinema, in televisione, specie nella programmatica serie appuntata del 1967 Non cantare, spara, titolo inquietante per un'innocua serie televisiva, girata in esterni, tra l'altro su pellicola. L'operatore era niente meno che Vittorio Storaro, futuro vincitore di 3 Oscar. Forse non tutti sanno che tra gli anni 60 e 70 Virgilio Savona intraprese al di fuori del quartetto Cetra, ma sempre con incrollabile vicinanza, complice della sua Lucia, una propria strada personale nel campo della canzone di contenuto civile e sociale, scrivendo, cantando o producendo una serie di dischi molto polemici nei confronti della società contemporanea, prendendosela con il militarismo, la mafia, la violenza della repressione, eccetera. Opportunamente Club Tenco gli assegnò nel 1994 il suo massimo riconoscimento, il premio Tenco. Non solo, ma 10 anni dopo, a Virgilio Savona, Club Tenco dedicò a Sanremo l'intera rassegna della canzone d'autore, un convegno, un libro e un disco con le sue canzoni cantate da interpreti di ogni generazione. In questa occasione Virgilio non riuscì a essere presente, ma mandò una lettera in cui, dopo aver ringraziato un po' incredulo, ci ripensava, enumerava un po' di cose fatte nella vita e alla fine concludeva: stando così le cose, forse l'omaggio del Tenco lo merito un po'. E come l'ha meritato. Questo è altro.
Il 27 maggio 1940 debutta al Teatro Valle di Roma il quartetto Ege, embrione del futuro quartetto Cetra. Enrico De Angelis l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.